Il tema dei nuovi movimenti religiosi è sempre stato un tema un po' conflittuale. La Chiesa Cattolica si è spesso scontrata con i nuovi movimenti religiosi che hanno un atteggiamento missionario, ma qualche volta di proselitismo, e li ha spesso criticati utilizzando il termine un po' diffamatorio di sette. Anche qui però ci sono delle novità con il pontificato di Papa Francesco. Ricordo due aspetti. Il 28 luglio 2014 il Papa è andato a Caserta e ha visitato la chiesa evangelica della riconciliazione del pastore Trentino, che forse molti anni fa avevo un po' sdoganato io nel mondo cattolico con un libro intervista, e la comunità della riconciliazione, di quelle comunità pentecostali molto attive che spesso in America Latina sono bollate come sette. E Papa Francesco, visitando questa comunità a Caserta, la visita è frutto di un'amicizia di vecchia data, risalente ai suoi anni in Argentina con il pastore Trentino. Ha chiesto perdono per il sostegno di molti cattolici alle leggi fasciste contro le sette, e ha detto anche: è una tentazione dire io sono la Chiesa, tu sei la setta, invitando all'uso di una terminologia più rispettosa. Molto più denso dal punto di vista teologico e filosofico, e tale da necessitare un'interpretazione, è il numero 149 della recente esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Il contesto è la gioia che il cristiano sperimenta anche nella vita affettiva, nella vita di coppia, e il Papa a un certo punto scrive che sono oggi popolari anche in Occidente alcune correnti spirituali che insistono sull'eliminare il desiderio per liberarsi dal dolore. E il Papa scrive a proposito di queste correnti spirituali: la questione è avere la libertà per accettare che il piacere trovi altre forme di espressione nei diversi momenti della vita, sta parlando dell'amore coniugale, secondo le necessità del reciproco amore. Ma ecco la parte che ci interessa. In tal senso si può accogliere la proposta di alcuni maestri orientali che insistono sull'allargare la coscienza per non rimanere prigionieri in un'esperienza molto limitata che ci chiuderebbe le prospettive. Tale ampliamento della coscienza non è la negazione o la distruzione del desiderio, bensì la sua dilatazione e il suo perfezionamento. Il brano, come dicevo, non è facile. Il Papa ci dice che da alcuni maestri orientali si ricavano insegnamenti utili, ma che questi insegnamenti non sono utili, anzi sono dannosi, se li si interpretano come negazione o distruzione del desiderio. Allora, la prima domanda che ci possiamo fare è di quali maestri orientali sta parlando Papa Francesco, e una prima risposta è che non sta parlando di quelle vie orientali molto conosciute che esaltano il desiderio sessuale attraverso la coltivazione della infinita varietà delle sue forme, come avviene in tanti testi indiani o cinesi, perché lì non c'è il rischio della distruzione del desiderio che il Papa paventa, anzi al contrario, sono testi che esaltano il desiderio. Esclusi dunque questi maestri orientali, restano gli altri che incitano a liberarsi dalla prigionia del desiderio, e questi altri maestri noi li incontriamo in tanti movimenti recenti di tradizione buddista o jainista. ma li incontriamo anche nell'induismo e anche in forme di induismo ricevuto e promosso da occidentali come la società teosofica, un movimento che a partire dalla sua fondazione nel 1875 ha diffuso ampiamente in Occidente temi induisti e buddisti. Allora il Papa ci dice c'è un rischio in queste proposte ed è quello della totale estinzione del desiderio in una sorta di atarassia. Ma c'è invece un senso, dice il numero 149 dell'Amoris Laetitia, in cui questi insegnamenti orientali possono essere utili e il Papa utilizza tre formule. Primo, allargare la coscienza, secondo, dilatare il desiderio, terzo, perfezionare il desiderio. Ora, qui bisogna interpretare, effettivamente c'è una estrema varietà, di maestri e di vie orientali che potrebbero essere prese in considerazione, ma io penso che il Papa voglia alludere a un allargamento del desiderio oltre i confini, della sessualità, per esempio, quello che nel buddismo è simboleggiato dal mandala, che è un diagramma costituito dall'associazione di diverse, figure geometriche utilizzato come supporto visivo per la meditazione. Il mandala vuole insegnare che integrare il corpo nell'esperienza spirituale può passare attraverso la sessualità, ma non passa solo da quella. Chi riduce la dimensione corporea alla sola sessualità rischia di rimanervi imprigionato. Viceversa, queste vie orientali insegnano che l'esperienza del corpo nella spiritualità può passare, dalla danza, da altre forme di movimenti armoniosi, e qui si apre il discorso dello yoga come il discorso delle arti marziali, può passare dal cibo e dalle bevande, pensiamo all'importanza della cerimonia del tè in Estremo Oriente, dal vibrare del corpo in unisono di fronte alla bellezza della natura, della musica, del canto, dell'arte, delle forme geometriche rappresentate dai mandala, ma anche dalle trame, dei tappeti. Allora, tutte queste esperienze coinvolgono il corpo e danno piacere, ma non si tratta di un piacere necessariamente sessuale, anche se potremmo chiamarlo nella sua accezione orientale sensuale, cioè un piacere che non è puramente estetico e mentale, ma si riverbera nelle sensazioni del corpo. Allora, qual è l'insegnamento dei maestri orientali che secondo il Papa si può accogliere? È quello dell'integrazione del corpo in un modo profondo nell'esperienza della gioia. Allora, numero 149 di Amoris Laetitia, stiamo parlando di relazioni di coppia. E il Papa menziona le coppie che per i più vari motivi, magari per questioni di età, esplorano vie di comunione diverse dalla sessualità. Ma è evidente che l'insegnamento del numero 149 di Amoris Laetitia va al di là di questa ipotesi e ha implicazioni anche per la preghiera e la meditazione. Un buddista di fronte al mandala ha un'esperienza effettivamente di preghiera e di meditazione, non solo di piacere che è insieme intellettuale, spirituale e dei sensi. Così, questo numero 149 di Amoris Laetitia ci offre una chiave per tornare su una questione molto dibattuta, del rapporto fra la preghiera cristiana e le nuove sensibilità spirituali che qualche volta, proprio passando attraverso i nuovi movimenti religiosi ed esoterici, affascinano tanti nostri contemporanei e molto spesso hanno, le loro radici nella spiritualità orientale. Allora, In Amoris Laetitia non c'è nessun invito indiscriminato ad accettare queste forme di preghiera e di meditazione, anzi i rischi sono sottolineati, ma c'è un invito al discernimento accompagnato dall'offerta di un criterio. Allora ogni criterio presuppone una messa in guardia contro possibili aspetti o effetti negativi della realtà che si esamina, e nel nostro caso Papa Francesco afferma che la negazione o distruzione del desiderio non è compatibile con una spiritualità autenticamente cristiana. C'è una ragione molto profonda per questo, che il Magistero della Chiesa aveva già illustrato prima di Papa Francesco, ed è che in certe scuole orientali negare il desiderio significa negare completamente la propria individualità e soggettività per confondersi con il tutto ritenuto divino, con ovvi rischi di una deriva di tipo panteistico. Quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 1989, il futuro Benedetto XVI aveva pubblicato un'approfondita trattazione di questi temi nella lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica Orationis Formas su alcuni aspetti della meditazione cristiana. Al numero 14, questo testo della Congregazione per la Dottrina della Fede affrontava la problematica dell'unione con Dio che certe mistiche tipiche dei nuovi movimenti religiosi di derivazione orientaleggiante ma anche gnostica interpretano nel senso della negazione della distanza e in fondo della stessa differenza fra creatore e creatura. E scriveva allora il cardinale Ratzinger: al contrario, l'uomo essenzialmente creatura e tale rimane in eterno. Cosicché non sarà mai possibile un assorbimento dell'io umano nell'io divino, neanche nei più alti stati della grazia. E il fatto che ci sia un'alterità non è un male, ma piuttosto è il massimo dei beni. C'è alterità in Dio stesso, che è una sola natura in tre persone, e c'è alterità fra Dio e la creatura, che sono per natura differenti. Ma dobbiamo fare attenzione a non interpretare in modo superficiale questa lettera Orationis Formas del 1989. Sbaglieremmo se la interpretassimo come una chiusura totale verso qualunque forma di preghiera o di meditazione che proviene dalle religioni orientali o dalle nuove sensibilità spirituali. Se infatti leggiamo attentamente Orationis Formas, troviamo anche l'affermazione che, cito, la maggior parte delle grandi religioni che hanno cercato l'unione con Dio nella preghiera hanno anche indicato le vie per conseguirla. Siccome la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni, Vaticano II, Nostra Aetate numero 2, non si dovranno disprezzare pregiudizialmente queste indicazioni in quanto non cristiane. Si potrà al contrario cogliere da esse ciò che vi è di utile. Allora vedete che fra Orationis Forma e Amoris Laetitia c'è una continuità, perché la domanda non è se prendere tutto o rifiutare tutto da queste nuove proposte che arrivano spesso dall'Oriente, ma trovare un criterio per il discernimento. E questo è precisamente il criterio che ci propone Amoris Laetitia, dove afferma che la domanda ultima è se lo svuotamento di cui parlano i maestri orientali, ma anche alcuni occidentali che prendono un po' dall'Oriente, un po' dall'esoterismo, nega la consistenza delle cose create, finendo per confondere tutto in un gran calderone in cui spariscono la distinzione fra Dio e mondo e la possibilità di gioire per la bellezza delle cose create, ovvero se invece questo svuotamento è un invito a trascendere i nostri limiti e a porci da un punto di vista diverso, dove la bellezza può essere apprezzata e goduta da una coscienza dilatata, come dice Papa Francesco, in una sua dimensione più profonda. Allora, nel secondo senso, lo svuotamento, che è una trascendenza, è accettabile; nel primo senso ci porta fuori dalla dimensione propriamente cristiana. Allora, quando le nuove realtà spirituali propongono l'esperienza del vuoto, ammoniva il cardinale Ratzinger in Orationis Formas che il vuoto di cui Dio ha bisogno è quello della rinuncia al nostro egoismo, non necessariamente quello della rinuncia alle cose create che egli ci ha donato e tra le quali ci ha poste. Ecco, questa introduzione con elementi tratti da documenti del Magistero ci guida nell'esplorazione dei nuovi movimenti religiosi in genere, che è un'esplorazione anzitutto complicata da questioni di terminologia. Come li chiamiamo? Nuovi movimenti religiosi, nuove religioni, sette. E qui dobbiamo anche considerare che questa problematica terminologica è nata in un mondo cristiano occidentale con grande fatica e applicata, per esempio, a mondi molto rilevanti dal punto di vista delle dimensioni, come quelle delle nuove religioni giapponesi o delle nuove religioni coreane. Un tempo si usava senza particolari difficoltà la parola sette, una parola che risale ai fondatori della sociologia delle religioni, a Max Weber, a Ernst Troeltsch. Troeltsch distingueva fra il tipo chiesa, il tipo setta, il tipo mistico, e il tipo setta era semplicemente una organizzazione religiosa che non era in armonia con i valori della società circostante, che era appena nata, tanto che la maggioranza dei membri non erano nati nel gruppo, ma vi si erano convertiti da adulti. Allora, è chiaro che per Troeltsch la parola setta non era diffamatoria, perché Troeltsch era un pastore protestante, era un cristiano, e per lui la setta tipica era Gesù Cristo con gli apostoli, perché da una parte i loro valori non coincidevano con quelli della società circostante, né ebrea né romana, e dall'altra parte è chiaro che nessuno era nato cristiano, erano tutti nati ebrei, quindi erano convertiti adulti. Ma è chiaro che Troeltsch non dava nessun significato negativo alla parola setta, e ancora tardivamente negli anni Ottanta troviamo Rodney Stark e William Sims Bainbridge che distinguono fra sette e culti. Le sette sarebbero realtà religiose devianti all'interno di una tradizione non deviante. Per esempio i Testimoni di Geova, che sono percepiti come devianti da molti cristiani, ma che mantengono il linguaggio della tradizione cristiana maggioritaria, mentre i culti sarebbero gruppi religiosi devianti all'interno di una tradizione deviante, per esempio gli Hare Krishna, che non solo sono percepiti come qualcosa di nuovo all'interno dello stesso induismo, ma quando arrivano in Occidente propongono comunque una simbologia che non è quella consueta. Tuttavia, oggi gli stessi Stark e Bainbridge, e direi la stragrande maggioranza dei sociologi, ha abbandonato l'uso dell'espressione setta, o dell'inglese cult, che traduce setta, non traduce culto, perché queste espressioni hanno acquisito una carica negativa. Che cosa è successo? Dopo una serie di vicende drammatiche, in particolare suicidi collettivi che hanno interessato gruppi definiti sette, E questa parola setta è stata adottata dai criminologi con un significato diverso, cioè setta è diventato un gruppo che commette gravi reati o di cui si può presumere che commetterà presto gravi reati, ma reati gravi. Criminologi parlano di omicidi, terrorismo, incitamento al suicidio, abuso di minori e anche abuso sessuale di adulti, reati economici e finanziari di particolare gravità, non basta che uno scappi con la cassa. Allora questo ha creato una certa ambiguità, perché è evidente che negli anni 70-80, quando i criminologi hanno cominciato a parlare di sette, se andavo in televisione mi chiedevano se i mormoni in Italia, non nello Utah dove sono la maggioranza, sono una setta, secondo i criteri tradizionali della sociologia, di Weber e di Troeltsch, ma forse anche quelli dei primi Stark e Bainbridge, avrei dovuto rispondere di sì, però ero perfettamente consapevole che se avessi detto che i mormoni sono una setta, per gran parte del pubblico che mi sentiva in televisione, la risonanza era criminale, cioè sono persone che commettono o stanno per commettere dei reati, il che non è vero per i mormoni, palesemente. E quindi, non potendo combattere contro il linguaggio, i sociologi hanno abbandonato la parola setta, lasciandola ai criminologi e forse anche ai giornalisti, e hanno cominciato a parlare di nuovi movimenti religiosi o nuove religioni. Poi, qualcheduno fa una distinzione fra nuove religioni, che sarebbero quelle più grandi, con milioni di seguaci, come i Testimoni di Geova o i Mormoni, che esistono da oltre 100 anni, e nuovi movimenti religiosi, che sono quelli un pochino più piccoli e più recenti, ma altri usano nuove religioni e nuovi movimenti religiosi come sinonimi, questo più spesso in italiano e in francese di quanto non avvenga in inglese, dove la distinzione fra new religions, new religious movements è un pochino più chiara. Vorrei ora proporre una tipologia di quelli che chiameremo nuove religioni, qui usiamoli un po' come sinonimi, anche perché dove mettiamo la frontiera fra le date, le dimensioni, distinguendone almeno tre grandi famiglie: le nuove religioni a simbologia cristiana, le nuove religioni di origine orientale, le nuove religioni nate in Occidente per innovazione. Parlo di nuove religioni anzitutto a simbologia cristiana perché molte nuove religioni mantengono elementi simbolici cristiani, riferimenti a Gesù Cristo, alla Bibbia, uso della denominazione chiesa e così via. Personalmente distinguo fra nuove religioni di origine protestante, nuove religioni di origine cristiana e nuove religioni di origine cattolica. Le nuove religioni di origine protestante sono la categoria più problematica perché è molto difficile tirare una linea su dove finisce il protestantesimo che si articola in migliaia di comunità e dove iniziano delle forme effettivamente nuove. Per esempio, un certo numero di teologi cattolici, ma anche evangelici, chiamano sette le comunità pentecostali, particolarmente in America Latina, ma altri riconoscono il pentecostalismo come una forma totalmente legittima di protestantesimo. Abbiamo visto anche il Papa andare a visitare una piccola comunità pentecostale, una di quelle selvagge, direbbero in America Latina, e dire non bisogna usare la parola setta. Qui la differenza non sarebbe tanto di carattere teologico, perché è chiaro che la maggioranza almeno delle denominazioni pentecostali riconosce le basi trinitarie e cristologiche che anche l'ecumenismo interprotestante mette al centro della definizione di cristiani, anche se poi ci sono alcuni gruppi marginali che non le riconoscono, per esempio, che negano la Trinità, ma non sono i gruppi principali. E il criterio dovrebbe essere ecclesiologico, disse qualcosa di simile Benedetto XVI visitando i luterani a Erfurt, parlando di pentecostali, cioè certe forme di pentecostalismo si avvicinano ai nuovi movimenti religiosi per un radicale pregiudizio anti-ecclesiologico, cioè per ritenere che la Chiesa propriamente non esista o sia esistita per un brevissimo periodo nei primi secoli, poi sia sparita, sia caduta in un'apostasia e si tratti di rifondarla o di attendere che per rivelazione, con una sorta di rifondazione soprannaturale della Chiesa, arrivi a rifondarla Gesù Cristo manifestandosi al fondatore di questi gruppi. Ci sono casi tipici come la Chiesa Universale del Regno di Dio in Brasile o la Luz del Mundo in Messico, di questa radicale anti-ecclesiologia di tipo rifondativo, e sono movimenti con milioni di seguaci nel mondo, ma che effettivamente sono contestati nello stesso ambito pentecostale. È più chiaro che cosa intendiamo per nuovi movimenti religiosi di origine cristiana, cioè intendiamo dei movimenti nati in ambito cristiano, in genere i fondatori erano protestanti, ma che si distaccano dalla base trinitaria e cristologica, perché o non riconoscono la Trinità o non riconoscono la divinità di Gesù Cristo, o reinterpretano queste nozioni in modo talmente creativo da non essere riconosciuti come parte dell'ecumenismo, dalle denominazioni protestanti, oltre che dalla Chiesa cattolica. Questo è il caso dei mormoni. Per i mormoni, una delle storiche più competenti in materia di mormonismo, Jane Shipps, ha usato una bella immagine dicendo che i mormoni si allontanano dal protestantesimo con un processo molto simile. Mormoni, che sono 17 milioni, sono più degli ebrei, per darvi dei numeri nel mondo, si allontanano dal protestantesimo nello stesso modo in cui i cristiani si sono allontanati dall'ebraismo, cioè per i mormoni le nostre scritture sono un grande vecchio testamento, però poi loro ne hanno uno nuovo che dice effettivamente delle cose nuove, particolarmente in materia di Trinità. E questo vale per i testimoni di Geova, questo vale per gruppi come la Chiesa dell'Unificazione Coreana del Reverendo Moon, che tipicamente hanno delle nuove scritture. Oggi noi dobbiamo aggiungere anche dei nuovi movimenti religiosi di origine cattolica, perché anche nell'ambito della Chiesa cattolica nascono dei nuovi movimenti religiosi, per esempio seguendo rivelazioni private che la Chiesa condanna non solo perché manca il carattere soprannaturale, ma perché contengono degli insegnamenti dottrinali non cattolici. Allora qualcuno si sottomette, ma molto spesso sono fondate delle nuove comunità. Molte di queste nuove comunità lottano per affermare che soggettivamente loro si ritengono nella Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica non li ritiene tali, ma ogni tanto ci sono dei processi compiuti di autoconsapevolezza della nascita di una nuova religione. Noi qui in Piemonte ne abbiamo uno da manuale, non a caso molto studiato dai sociologi, che è quello della Chiesa Anima Universale, che sta vicino a Torino e che è nata dalle rivelazioni di Roberto Casarin. A un certo punto queste rivelazioni private non riconosciute dalla Chiesa sono maturate nella fondazione consapevole di una nuova religione con l'importazione di parecchi elementi dall'induismo. Oggi Roberto Casarin si fa chiamare Swami Roberto, si veste all'indiana ed è chiarissimo che partendo dal conflitto con la Chiesa su una nuova rivelazione che non è stata riconosciuta, un fenomeno di apparizioni che non è stato riconosciuto, si è arrivati alla costruzione di una nuova religione che si riconosce come tale. Allora, sono tantissime le nuove religioni a simbologia cristiana, alcune hanno milioni di seguaci, altri pochi decine, ma un elemento che hanno in comune è l'ansia escatologica, che spesso assume connotazioni di tipo millenaristico, e questo ci dice qualche cosa, cioè ci dice che molti nostri contemporanei sono interessati ai temi escatologici, al tema della fine del mondo, e si lamentano perché le grandi chiese non ne parlano abbastanza. Diceva von Balthasar che quello dell'escatologia è un cantiere nella Chiesa Cattolica dove c'è scritto lavoro in corso, però ci sono persone che non si accontentano dei lavori in corso e vanno dai testimoni di Geova, che invece sanno tutto, sanno anche come circoleranno le automobili alla seconda venuta di Gesù, e molti sono interessati, quindi se non trovano risposte nelle grandi chiese vanno in questi movimenti che danno risposte molto dettagliate. Vado rapidamente, la seconda grande famiglia è quella delle nuove religioni di origine orientale, che nascono cioè da una rilettura di elementi di religioni diverse dal cristianesimo. Si dice che ne nascono poche dall'Islam, ma non è completamente vero. È vero che se uno cerca di fondare una nuova religione nel mondo islamico, di solito fa una brutta fine, ma una delle maggiori grandi religioni nuove è quella dei Baha'i, con più di 5 milioni di seguaci nel mondo, ed è una religione nata nell'ambito del mondo islamico, originariamente sciita. Però è vero che la maggioranza delle nuove religioni di origini orientali sono nate dalle religioni del subcontinente indiano, induismo, buddismo, ma oggi anche jainismo, sikhismo, religione radasoami. Altre sono nate in Giappone, combinando buddismo, shintoismo e religiosità popolare locale, ma oggi assistiamo ad un fenomeno di grande interesse. Il CESNUR, di cui si parlava, di cui sono direttore, ogni anno organizza congresso in un paese diverso. Il mese scorso lo abbiamo fatto in Corea, quindi con un'attenzione particolare alle nuove religioni coreane, che hanno spesso milioni di seguaci e si stanno globalizzando, arrivando in tutto il mondo. Lo stesso vale per le nuove religioni del Vietnam e di Taiwan. Quelle giapponesi sono già globalizzate alla fine dell'Ottocento, un fenomeno molto risalente, ma stanno arrivando anche i vietnamiti, i taiwanesi, i cinesi hanno dei problemi politici per portare le loro religioni fuori dalla Cina, e i coreani. Qui possiamo anzitutto fare una distinzione fra nuove religioni fondate da occidentali affascinati dall'Oriente, il tipo è la società teosofica, che dice di non essere una religione, ma certamente ha una sua ben precisa spiritualità, e nuove religioni che derivano da quelle che lo studioso tedesco Hummel chiamava Gegenmissionen, contromissioni, cioè disturbati dal fatto che noi mandiamo i nostri missionari da loro. Nell'Ottocento alcuni gruppi, soprattutto induisti, ma poi seguiti dagli altri, dicono: ah sì, voi mandate i missionari in India e noi mandiamo i nostri missionari in Occidente. La prima prova in cui questi movimenti mostrano i muscoli è il Parlamento Mondiale delle Religioni, celebrato a Chicago nel 1893. Da lì cominciano sistematicamente organizzazioni indiane, poi seguite da quelle giapponesi, a mandare missionari in Occidente. È difficile dire che cosa qui è nuovo e che cosa è tradizionale, perché per esempio noi possiamo dire che gli Hare Krishna, ISKCON, Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, è un nuovo movimento religioso, però poi scopriamo che in India questo movimento è accettato pacificamente come parte dell'induismo. Possiamo dire che Satya Sai Baba, che è il defunto Satya Sai Baba, che introduceva elementi di cristianesimo, era un maestro di tipo sincretista, fondatore di una nuova religione, però poi scopriamo che il governo indiano, che ha in un momento in cui aveva in maggioranza, come ha ancora oggi, un partito confessionale di tipo induista, gli aveva dato il premio di induista dell'anno. Quindi è molto, non esiste un'autorità che possa dire chi è induista e chi non lo è. Lo stesso vale nell'ambito del buddismo. La Soka Gakkai, il più grande nuovo movimento religioso di origine buddista, 12 milioni di membri del mondo, un successo fenomenale in Italia, 70.000 membri italiani, il paese dove in percentuale ha avuto più successo. Qualcuno lo può considerare una nuova religione, ma certamente si radica in una delle scuole tradizionali nel Giappone, quella di Nichiren. Possiamo dire che uno dei grandi temi che percorre molte di queste nuove religioni è il tema della reincarnazione. E anche qui questo ci interroga perché se le nuove religioni di origine cristiana insistono sul destino dell'umanità, la fine del mondo, le nuove religioni di origine orientale insistono sul destino dell'individuo, offrendo spesso la risposta della reincarnazione, ed è evidente che anche questo interessa a molte persone che finiscono per aderire a questi movimenti. Concludo citando le nuove religioni nate in Occidente per innovazione. Queste derivano da idee che si manifestano al tempo della Rivoluzione francese e dell'Illuminismo per la prima volta, in particolare due idee. La prima è che le vecchie religioni sono incompatibili con la mentalità illuministica scientifica. Questo porta alcuni all'ateismo, ma porta altri a dire: beh, le vecchie religioni non servono più, ne dobbiamo inventare delle nuove. Pensiamo alla Rivoluzione francese che inventa diverse religioni. E la seconda idea è che le religioni tradizionali hanno messo al centro del loro messaggio Dio, mentre le religioni moderne, senza negare necessariamente l'esistenza di un essere supremo, dovrebbero concentrarsi sull'uomo, sulla sua potenzialità e sulla sua felicità. Alcune di queste innovazioni religiose occidentali sono antiche, è sopravvissuto molto poco dei culti fondati dalla Rivoluzione francese, ma almeno in Brasile esiste ancora la Chiesa positivista fondata da Auguste Comte, che non era solo un filosofo, ma anche il fondatore di una religione con tanto di riti e di chiese, però è soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale che è esploso il movimento del potenziale umano. Non uso esploso a caso perché uno degli slogan è fai esplodere il vulcano che è in te, e lo scopo di questo movimento è quello di fare sviluppare pienamente il nostro potenziale nascosto. Qualcuno parla di religioni atee, ma forse sbaglia perché Dio non è negato, rimane però un orizzonte remoto, mentre quello che è importante è l'uomo. Alcuni di questi movimenti del potenziale umano rivendicano la qualifica di religione, come la Chiesa di Scientology, altri negano di essere una religione, come la defunta Dinamica Mentale OEST, Erard Seminary Training, poi chiamato The Forum, ma sembra che la scelta sia dettata spesso da ragioni legali, fiscali o di opportunità. Quello che possiamo dire è che sono forme nuove di spiritualità con elementi in cui il sociologo riconosce la presenza della religione. Per esempio, Scientology può piacere o non piacere per i suoi aspetti commerciali, ma certamente insegna un mito di carattere gnostico. Gli uomini sarebbero originariamente dei, creatori del mondo, che però si sono dimenticati di averlo creato e sono rimasti intrappolati in quello che Scientology chiama MEST, materia, energia, spazio-tempo, e Scientology insegna a ricordarci di essere Dio ripercorrendo a ritroso le nostre vite. Scientology crede anche nella reincarnazione. Quindi l'elemento di fondo forse non è tanto quello di quanto denaro circola, ma di che cosa viene insegnato. E peraltro le controversie che riguardano in particolare Scientology mostrano quanto sia difficile oggi definire religione. Religione forse non è neppure più una categoria, ma è una rivendicazione che è affermata da attori sociali portatori di specifici interessi e negata da altri. Così vediamo che i governi, le amministrazioni fiscali, gli stessi gruppi lottano per attribuire oppure non attribuire a qualcuno la qualifica di movimento religioso. E questo diventa molto difficile con l'innovazione occidentale, i movimenti del potenziale umano che hanno al centro una sacralizzazione del sé, una autosacralizzazione, un'insistenza di tipo neognostico sul carattere divino dell'uomo. Qui possiamo introdurre, sia pure brevissimamente, il tema del New Age, che non è lontano dalle religioni del potenziale umano, salvo che il New Age non ha di solito una struttura, non ha capi, non ci si iscrive al New Age, mentre ci si iscrive a Scientology, e si tratta di un network di gruppi molto diversi fra loro con alcune idee in comune. Tuttavia, anche nel New Age il centro dell'esperienza è una sacralizzazione dell'esperienza quotidiana, una sacralizzazione del soggetto, per cui non siamo molto lontani dal movimento del potenziale umano. Vengo a proporre alcune conclusioni. Sono importanti o no le nuove religioni? Vale la pena di dedicare qualche minuto, come abbiamo fatto, a occuparcene? Spesso si sente parlare di un'invasione delle sette o delle nuove religioni e effettivamente noi possiamo contarne molte centinaia. Lo specialista americano Gordon Melton ne conta più di 1500 negli Stati Uniti, l'Enciclopedia delle Religioni in Italia, da me diretta, se parliamo di nuove religioni, oltre 300 in Italia, però bisogna stare attenti al numero di aderenti, perché contando tutte le nuove religioni in Italia non si arriva all'1% della popolazione. Poi di questo 1%, lo 0,5% è costituito da un unico gruppo, dai Testimoni di Geova, che in Italia hanno avuto il maggiore successo in percentuale in tutto il mondo. Come diceva Mike Bongiorno, hanno trovato l'America in Italia, in percentuale sulla popolazione ci sono più Testimoni di Geova in Italia che negli Stati Uniti, attenzione. Quindi il paese dei Testimoni di Geova è l'Italia, non sono gli Stati Uniti. Però ecco, se noi togliamo i Testimoni di Geova, molte delle 300 nuove religioni della mia enciclopedia hanno meno di 50 membri, oltre 100 meno di 30 membri, che vuol dire che c'è più gente a una media assemblea di condominio che alla riunione plenaria di tutti i membri di certe nuove religioni. Quindi più che l'invasione delle sette c'è l'invasione delle sigle. E forse ha ragione la collega britannica Grace Davy, secondo cui in Europa la vera nuova religione è il believing without belonging, il credere senza appartenere, cioè il dire di credere in qualcosa ma il non frequentare nessuna chiesa. Vi do l'esempio dell'Italia. Secondo i dati del CESNUR, i cattolici che si recano a messa ogni domenica sono il 18%. Se sommiamo i praticanti occasionali, quelli che rispondono ai sondaggi, noi cerchiamo di contarli alle porte di chiese a campione, arriviamo al 30%. Gli atei e gli agnostici dichiarati sono il 7%, gli aderenti a minoranze religiose, parlo di cittadini italiani e non di immigrati, non cittadini, sennò i numeri sono tutti diversi perché ci mettiamo dentro i musulmani, sono il 3%. Allora, sommando cattolici praticanti almeno occasionali 30, atei e agnostici 7, aderenti ad altre religioni 3, arriviamo al 40. Gli altri 60 chi sono? Ecco, gli altri 60 appartengono a quel believing without belonging di cui parla Grace Davy, credere senza appartenere, perché sono persone che dichiarano di credere nell'esistenza di Dio, almeno di un essere supremo, dichiarano di pregare, però dichiarano di non avere contatti neppure occasionali con alcuna religione. Poi c'è tutta una gamma, sono cattolico ma non sono d'accordo con la Chiesa, sono cattolico ma sono contro i preti, sono cristiano ma non sono di nessuna Chiesa, sono credente ma non sono cristiano, quindi c'è un po' di tutto. E tutto questo è parte del fenomeno che Daniel Hervé-Léger chiama disistituzionalizzazione della religione. Quindi, in realtà, da un punto di vista pastorale, aveva ragione Benedetto XVI, un problema molto più grave è quello di questa religione fai da te, che comprende il 60% degli italiani. Mentre le minoranze religiose, ma qui ci sono dentro anche gli ebrei, i protestanti, sono il 3%, le nuove religioni in senso stretto sono l'1%. Quindi, grande problema è quello delle religioni fai da te. Quindi non vanno sopravvalutate le nuove religioni, tuttavia non vanno neppure sottovalutate, perché non possiamo ragionare solo in termini di numero di aderenti. Per esempio, gli Hare Krishna in Italia non sono mai stati più di 1.000, quindi un numero molto piccolo. Tuttavia, gli Hare Krishna in Italia hanno diffuso diversi milioni di opuscoli sulla reincarnazione. E da indagini che abbiamo svolto come CESNUR in diverse regioni italiane, percentuali molto alte della popolazione hanno letto almeno un opuscolo sulla reincarnazione degli Hare Krishna e dicono che questo fa sì che credano nella reincarnazione. Quindi qui abbiamo un gruppo piccolissimo, 0,00, però abbiamo un gruppo che attraverso la sua diffusione di opuscoli sulla reincarnazione ha cambiato il modo di percepire la vita dopo la morte, di grandi percentuali di italiani. Poi c'è un altro aspetto su cui almeno un cenno è obbligatorio ed è l'influenza culturale, letteraria, artistica che hanno le nuove religioni. Non si può non parlare dell'arte moderna e contemporanea. Da Kandinsky a Mondrian, molti dei padri dell'arte moderna hanno frequentato nuove religioni, la Christian Science, che è uno dei prodotti dell'innovazione religiosa americana, niente a che fare con Scientology, nasce un secolo prima, i Rosa Croce, ma soprattutto la società teosofica. E oggi questo è uno dei campi più studiati da chi si occupa di nuovi movimenti religiosi, come gruppi con un numero relativamente piccolo di aderenti hanno avuto una immensa influenza in campo letterario e soprattutto artistico. E qui vorrei citare in questa sede, in questo palazzo, un aneddoto, qualche cosa di più di un aneddoto. Kandinsky e Mondrian, sostenevano di avere derivato le loro idee sull'arte astratta dalla teosofia, intesa come dottrina della società teosofica. Mondrian era anche iscritto alla società teosofica. Nel principale manifesto italiano dell'arte astratta, KN, di Carlo Belli, un libro molto lodato da Kandinsky, che lo considerava superiore a quelli scritti da lui, Carlo Belli, che era, sia pure con una traiettoria molto complessa, un cattolico e un cattolico di Rovereto, prende spunto dai riferimenti di Kandinsky e di Mondrian alla teosofia per sostenere che la vera teosofia da cui un'arte moderna potrebbe trarre alimento, era quella di Rosmini, e quindi invitava anche il suo amico Kandinsky, che leggeva l'italiano, veniva in vacanza in Italia a Forte dei Marmi a leggere, la teosofia, di Rosmini. Può sembrare strano perché evidentemente la bellezza per Rosmini è una bellezza, chiamiamola, fondata sulla verità naturale. ma d'altro canto il passaggio di tutti i teorici dell'arte astratta è Platone e il mondo delle idee è un tentativo di ridurre la realtà a forme obiettive, sì, ma semplici, per Mondrian geometriche, per Kandinsky non geometriche, e questo cogliere l'essenza della realtà come Dio la vede. È quello che spiega l'interesse del principale teorico dell'arte astratta italiana come Carlo Belli, a parte l'essere di Rovereto per Rosmini. Esistono centinaia di nuovi movimenti religiosi, c'è una sorta di lotta darwiniana per sopravvivere, alcuni diventano molto grandi, ma altri muoiono e spariscono. Quello però che più ci interessa è che cosa ci dice la presenza di così tanti nuovi movimenti religiosi e la loro influenza culturale che va al di là della cerchia tutto sommato ristretta dei loro appartenenti. Possiamo dire allora che ogni famiglia di nuove religioni è interessante per il suo aspetto esigenziale, perché ci segnala delle esigenze che vanno al di là dei suoi confini. Così le nuove religioni a simbologia cristiana ci dicono che molti nostri contemporanei si interessano all'escatologia, vogliono sapere che cosa c'è dopo, come va a finire, e non si accontentano della risposta delle chiese secondo cui la teologia ne sa ben poco. Le nuove religioni di origine orientali sono un indice del grande interesse che circonda le teorie della reincarnazione, ma anche le spiritualità cosiddette olistiche che propongono di allargare la coscienza e di coinvolgere il corpo. I movimenti del potenziale umano e il New Age rinviano a un tema oggi molto diffuso, quello della sacralizzazione del sé e di una più generale preoccupazione tipicamente postmoderna di vivere senza privarsi di un qualche riferimento religioso. La ricerca intramondana della felicità. Tutte queste esigenze hanno aspetti discutibili, ma non sono necessariamente deviazioni o forme patologiche. Come ci insegna Papa Francesco, vanno prese sul serio e comprendono anche elementi positivi. In parte corrispondono, per così dire, a cambiali non pagate dalle religioni maggioritarie, e segnalano a chi ha orecchie per intendere quali temi sono stati forse ingiustamente trascurati dalle grandi religioni, mentre affascinano percentuali talora significative di nostri contemporanei.